Un saluto a tutti gli amanti del calcio in ascolto e in particolare del campionato italiano. Benvenuti qui sul podcast del Diavolo, il podcast meno ascoltato su Spotify o comunque uno dei meno ascoltati su Spotify. E ti credo che siamo uno dei meno ascoltati perché qui non si parla di calcio, ma ci si arrangia, diciamo così. Cerchiamo di parlare, di trovare qualcosa di interessante, di commentare in particolare le partite del Milan, ma oggi ci soffermeremo sulla 31ª giornata che si è conclusa ieri sera con Udinese-Inter, vittoria dei nerazzurri in 2-1. Adesso ne parliamo, però penso che sia doveroso iniziare la registrazione con il trionfo della Roma nel derby, il capolavoro di De Rossi, capolavoro perché da quando si è seduto sulla panchina della Roma, io ero molto scettico, sinceramente. Ci ho sempre pensato che il problema principale dei giallorossi fosse Mourinho. Quindi ho accolto di buon cuore l'esonero del portoghese e ho accolto ancor più di buon cuore il fatto che sia stato esonerato proprio dopo la sconfitta contro di noi a San Siro per 3-1. Allo stesso tempo, però, De Rossi non mi convinceva, più che altro per mancanza di esperienza, per il fatto che la sua avventura alla spalla non sia stata delle migliori. Quindi non so se era quella la scelta adatta per i giallorossi, anche se comunque io ero convinto del fatto che alla Roma servisse proprio per il tipo di piazza, più che altro servisse non solo un buon allenatore, quello sicuramente, quello serve a tutte le squadre, ma più che altro qualcuno che portasse tranquillità e normalità, cosa che con Mourinho praticamente non poteva esistere. Dicevo, ero molto scettico, però da quando poi si è seduto sulla panchina della Roma i risultati sono dalla parte di De Rossi. Ha perso soltanto con l'Inter, tra l'altro giocando anche bene, e poi l'Inter di quest'anno effettivamente molto molto difficile da battere, purtroppo ha ottenuto un passaggio del turno in Europa League contro il Brighton che non era affatto scontato. Il Brighton, per carità, non sarà il Real Madrid e non è più la squadra brillante che abbiamo visto inizio stagione, ma comunque rimane sempre una formazione insidiosa, una formazione pericolosa, ma soprattutto all'andata la Roma ha vinto 4-0, quindi non solo hai superato il turno, ma praticamente li hai massacrati. C'è stato poi lo stop contro il Lecce, dove effettivamente il Lecce non aveva neanche giocato male, anzi probabilmente punti avrebbe anche meritato la vittoria, però ci può anche stare. Partite magari non così convincenti come anche con la Fiorentina, dove la Roma riesce ad ottenere il pari proprio all'ultimissimo istante, però questo ti fa capire. Perché quella partita Mourinho sicuramente l'avrebbe persa, o molto probabilmente l'avrebbe persa, anche lì veniva fuori l'idea di quanto la Roma fosse cambiata con De Rossi, per raggiungere poi il culmine della goduria appunto nel derby, un derby vinto dopo 2 anni, un derby vinto meritando. La Lazio effettivamente mi pare che non abbia neanche fatto un tiro in porta, un derby vinto da favorita, perché secondo me c'era solo una squadra che effettivamente poteva vincere quel derby e doveva vincere quel derby, assolutamente. Un derby che ti permette adesso di sognare in maniera concreta il raggiungimento del quarto posto, anche perché il Bologna è stato fermato un po' a sorpresa dal Frosinone. Non mi aspettavo sinceramente che gli emiliani venissero, si fermassero sul pareggio, sullo 0-0 contro una squadra che in questo momento, il Frosinone appunto, è in grandissime difficoltà. Dopo un avvio brillante, adesso purtroppo è tornata in zona retrocessione, in zona pericolosa. Credevo quindi che il Bologna non avrebbe avuto troppi problemi a superare questo ostacolo, invece si è dovuta accontentare di un pareggio che la mantiene comunque salda al quarto posto, sicuramente, ma che avvicina appunto una squadra pericolosa e in corsa come la Roma, perché in questo momento la Roma, anche galvanizzata dal derby, forse tra le pretendenti per il quarto posto, non dico che sia la più in forma, perché comunque il Bologna rimane lì, rimane nella sua posizione e al momento sinceramente non sta dando segnali di cedimento. Ripeto, il pareggio contro il Frosinone è sicuramente un risultato deludente, inaspettato sotto certi aspetti, sotto certi versi, scusate, ma non è sicuramente una roba da buttare. Comunque si sa che verso la fine del campionato, quando affronti squadre che si devono salvare, è sempre difficile, è sempre tosta. Quindi il Bologna mi sembra comunque ancora bello proiettato, bello in corsa per il quarto posto e rimane il favorito per raggiungere questa posizione di classifica. Però la Roma, che già prima del derby era comunque quotata, era comunque rinata grazie alla cura dei Rossi ed era comunque in corsa, adesso dopo la vittoria nel derby sicuramente ha delle motivazioni molto, ma molto più importanti. Bologna, come detto, che pareggia 0-0 col Frosinone, una partita abbastanza anonima. Sicuramente la squadra di Thiago Motta poteva e doveva fare di più perché per raggiungere questa inaspettata Champions League, perché sarebbe un miracolo, quasi un miracolo calcistico. Io ripeto, a inizio stagione ricordo benissimo i giudizi che si davano sul Bologna e molti parlavano come una squadra che avrebbe lottato per non retrocedere. Invece, a 7 giornate dalla fine è appunto al quarto posto, è in piena zona Champions League. Però doveva sfruttare questa occasione, doveva sfruttare la trasferta insidiosa, ma comunque sulla carta più che abbordabile, per portare fieno in cascina, per rinforzare la sua posizione in classifica. Non è così, non è stato così. Si avvicina quindi la Roma, si allontana però l'Atalanta, e quindi alla fine il pareggio col Frosinone non è del tutto deludente, perché è vero che, ripeto, perdi 2 punti dai giallorossi, ma comunque acquisisci un punto dalla squadra di Gasperini, che io ho sempre definito come quella squadra che alla fine, a mio avviso, sarebbe riuscita tra Bologna, Roma e appunto l'Atalanta stessa a raggiungere il quarto posto. Perché secondo me alla fine saranno una di queste tre, con il Bologna favorito, che finirà a quarta in classifica. Le altre sinceramente non le considero. Dicevo, l'Atalanta l'ho sempre data come favorita, perché sapevo che nel momento in cui, questa è una squadra che quando entra in forma può battere chiunque in Italia. E per un periodo l'ho vista in forma, ho visto la vecchia Atalanta, quella che arrivava al terzo posto, quella lì che faceva paura a tutti in Italia. Ultimamente però mi sa che il gioco di Gasperini si è un po' appannato, forse la sua squadra inizia ad accusare la stanchezza. Comunque sia, la sconfitta contro il Cagliari, che poi ripeto, anche qui il Cagliari è una squadra che si deve salvare. E quindi siamo a fine campionato e, come dicevo prima, queste sono formazioni che, se magari affronti 2 mesi fa, le avresti affrontate 2 mesi prima, magari avresti vinto 3-4-0. Adesso che si giocano le loro ultime chance, le loro ultime possibilità di rimanere in Serie A, danno il tutto per tutto e diventano molto ma molto più pericolose, molto ma molto più difficili da affrontare. Quindi Cagliari che batte in rimonta l'Atalanta, l'Atalanta che era passata in vantaggio, poi si è fatta prima pareggiare e poi sorpassare dalla squadra di Ranieri, che ottiene comunque dei punti preziosissimi per la salvezza. Atalanta che invece penso che inizi a perdere, non dico che abbia totalmente perso il treno Champions, perché comunque ancora le partite ci sono, i punti a disposizione ci sono. Tra l'altro dovranno pure recuperare il match contro la Fiorentina, sospeso, rimandato dopo la morte di Gio Barone. Però queste sconfitte qui inaspettate in un momento così critico della stagione mi fanno capire che forse questa squadra qui non riuscirà a fare quello sforzo in più che le potrebbe permettere di appunto superare sia la Roma sia il Bologna, soprattutto squadre che in questo momento a livello di testa, a livello di gamba mi sembrano molto più in forma. Non mi aspettavo sinceramente lo stop dell'Atalanta, non mi aspettavo questi ultimi risultati non brillantissimi. Ripeto, l'ho vista per un periodo. Il periodo bene o male quando abbiamo affrontato noi a San Siro, che comunque partita che è finita 1-1, ma dove avremmo strameritato la vittoria. Qual era il periodo migliore dell'Atalanta? E ribadisco, pensavo che non si sarebbe più fermata. La squadra di Gasperini solitamente quando mette la quinta non la fermi più. E invece questi ultimi risultati, appunto, non brillanti, anzi tutt'altro che brillanti, mi fanno capire che forse sta perdendo il treno per la Champions. Forse il discorso, io la metto ancora tra le papabili per il quarto posto, assolutamente. Però forse il discorso presto si dovrà ridurre alla sola sfida a distanza tra Roma e Bologna. Ecco che passa una moto, e ci interrompe, vabbè. Comunque, per quanto riguarda il Napoli, detto sinceramente, poi apro, oddio, faccio un appunto, ho parlato di risultati negativi non brillantissimi dell'Atalanta ultimamente, più o meno, è anche vero che la settimana scorsa ha battuto 3-0 il Napoli al Maradona, e quindi. Però questo rende ancora più inaspettato, rende ancora più inaspettata la sconfitta contro il Cagliari. Dicevo del Napoli, Napoli che passa in svantaggio contro il Monza, poi nel giro di 10 minuti, 5 minuti, ribalta completamente la partita andando sul 3-1, il Monza accorcia le distanze con Colpani e poi il Napoli sigla il definitivo 4-2. Buona vittoria dei partenopei, ma sinceramente cambia poco. Sinceramente, mi sembra che il Napoli di quest'anno non abbia davvero la forza a livello mentale di potersi giocare l'accesso in Champions League. Quindi, buon per loro, aver ottenuto questi 3 punti, che comunque un minimo di speranza ancora gliela possono dare. Ma sinceramente, io fossi un tifoso del Napoli mi metterei abbastanza l'anima in pace, perché non mi sembra una squadra che in questo momento possa competere con Bologna e Roma. L'ho detto per l'Atalanta, maggior ragione per il Napoli. La Lazio sembra che la cura Tudor sia già finita, dopo l'esordio vincente contro la Juventus, con gol di Marusic all'ultimo istante che aveva entusiasmato un po' tutti gli laziali, sentivo parlare di ancora una possibile qualificazione in Champions, le due sconfitte consecutive, una in Coppa Italia e l'altra nel derby, hanno un po' riportato sulla terra tutti i laziali, che secondo me si erano un po' troppo esaltati, non considerando che, per carità, Tudor sarà anche un buon allenatore, non lo metto in dubbio, però prima avevano Sarri che secondo me è superiore a Tudor, tra l'altro Sarri nel suo curriculum comunque dei trofei li ha vinti, non saranno la Champions League sicuramente, ma comunque qualcosa ha vinto, e io lo definisco, l'ho sempre ritenuto un ottimo allenatore Sarri. Deve avere però il materiale umano a sua disposizione per poter creare la squadra che vuole lui, che giochi come vuole lui. Ed è proprio questo il problema, perché io sento tanti razziari parlare, Tudor, Sarri, Sarri, Tudor. Chi rimpiange Sarri, chi difende Tudor, lo esalta, diciamo addossando ancora a Sarri le colpe di questi ultimi risultati negativi, del tipo è normale che Tudor non possa fare miracoli, ed è anche vero, non possa fare miracoli in così poco tempo, quindi se la squadra va male è ancora colpa di Sarri. Quindi assisto a questo dibattito a distanza in quanto no, non tifoso biancoceleste, però mi viene poi un dubbio e mi chiedo se questi tifosi della Lazio si rendono conto che secondo me il problema non è tanto Sarri e tantomeno adesso Tudor, il problema è la squadra. La Lazio è una squadra mediocre, frutto di una campagna a cui si è sbagliata, perché lo dirò per l'ennesima volta. La scorsa estate lo Tito ha avuto a disposizione circa malcontati, adesso non voglio fare il commercialista di Sarri, ma comunque ha avuto circa una settantina di milioni da poter spendere sul mercato, che sono derivanti dalla qualificazione Champions, derivanti dalla cessione in Arabia Milinkovic-Savic, poi non ricordo neanche se ha guadagnato qualcosina dalle cessioni, ma comunque 70 milioni. buttare via, sicuramente avrebbe dovuto costruire una squadra nettamente migliore, considerando la partenza appunto di Milinkovic-Savic, considerando che già lo scorso anno, secondo me, Immobile aveva dimostrato di non essere più l'attaccante che abbiamo conosciuto per anni, che ha salvato per anni la Lazio, anche perché Immobile non è più un ragazzino, considerando anche che Luis Alberto è quel giocatore, secondo me, pieno di classe, un giocatore potenzialmente ha delle qualità veramente importanti, ma è un giocatore che è sempre stato discontinuo e quest'anno maggior ragione. Quindi, considerando tutti questi aspetti, dovevi fare sicuramente qualcosa di più nella campagna acquisti, durante la campagna acquisti. Il risultato invece è stata una squadra che ha sicuramente degli elementi interessanti, non lo metto in dubbio, però non può essere minimamente, secondo me, pronta per raggiungere, per eguagliare il risultato dello scorso anno quando arrivò seconda, o per raggiungere comunque una delle prime quattro posizioni. Poi c'è anche da dire che, secondo me, i laziali si sono un po' illusi lo scorso anno. Arrivando secondi pensavano forse di avere una squadra che effettivamente valeva il secondo posto. Non è vero. Diciamo le cose come stanno. La Lazio è arrivata seconda perché le milanesi hanno sostanzialmente fallito in campionato e perché la Juve ha avuto tutti i suoi problemi societari che l'hanno poi portata ad una penalizzazione di 10 punti. Ci fossero state le milanesi, Milano e Inter, e la Juventus non avesse avuto tutti quei problemi, secondo me la Lazio, col cavolo che arrivava seconda, magari tra le prime quattro si qualificava pure, ci poteva stare come outsider, ma seconda non di sicuro, assolutamente. E nonostante tutto, se vi ricordate, verso le ultime giornate c'è anche stato un momento in cui la Lazio ha pure rischiato di perdere il secondo posto, quindi non è che dice almeno sei arrivata seconda con 20 punti sulla terza, no, col cavolo, è pure rischiato. Detto questo, tutto questo ti fa capire quanto realmente valesse quella rosa lì. Secondo me è poca roba. E oggi quest'anno lo sta dimostrando tutto, a maggior ragione nel momento in cui ti ritrovi senza Milinkovic-Savic e con il tuo attaccante migliore, con un anno in più, con meno brillantezza, con meno fiuto del gol, con prestazioni sicuramente meno performanti rispetto alle scorse annate. Quindi credo che in realtà i tifosi della Lazio, piuttosto che discutere su chi fosse meglio, su chi sia meglio tra Tudor e Sarri, se sia stato un bene perdere Sarri oppure no, piuttosto dovrebbero chiedersi, cioè comunque dovrebbero rendersi conto più che chiedersi, che la Lazio ha una rosa mediocre, sostanzialmente mediocre, e che più di tanto non può fare. Non dico che non possa migliorare l'attuale situazione in classifica, però ragazzi, è una squadra che tra Juventus, Coppa Italia e Roma campionato penso che non abbia tirato neanche una volta in porta, cioè in due partite tu non tiri in porta. Dove vuoi andare? E lì non è che è colpa di Sarri, è colpa di Tudor, perché poi vabbè, è facile quando i risultati sono negativi dare sempre la colpa all'allenatore, perché qualcosa sbaglia sempre. Però ragazzi, se non ti importa, i giocatori quelli sono, Immobile, Castellanos, Isaacsen, Zaccagni, vabbè, con la Roma non c'era, cioè quelli sono i giocatori, ragazzi. Non ho detto Vinicius Junior, Haaland, De Bruyne e compagna cantante. Cioè, con questi giocatori devi andare avanti. Sarri o non Sarri, Tudor o non Tudor, se sono giocatori mediocri o comunque buoni giocatori ma nulla di più, non puoi aspettarti miracoli. Detto questo, ragazzi, commentato abbastanza velocemente la 31esima giornata. Ah, vero, dimenticavo dell'Inter. È caso strano. Caso strano, me la dimentico sempre quella squadraccia lì, l'Inter che vince all'ultimissimo istante contro l'Udinese. C'è da dire che comunque l'Inter, nonostante abbia accumulato un vantaggio importante già da settimane ormai sulla seconda, che prima era la Juventus e adesso siamo noi, c'è da dire che comunque continua ad aver fame di vittoria. Vuol chiudere il prima possibile questo scudetto, vuole raggiungere il prima possibile la seconda stella. Secondo me l'obiettivo è vincere lo scudetto nel prossimo derby, perché calcoli alla mano, se continuano così, il derby ci sarà, se non sbaglio, fra 2 giornate. Prima abbiamo il Sassuolo, sì, poi dovremo avere l'Inter. Facendo dei calcoli veloci, magari non troppo precisi, però l'Inter vincendo la prossima potrebbe festeggiare lo scudetto contro di noi. Ripeto, dovrei guardare meglio la classifica, ma è molto probabile che sia così, e credo che l'obiettivo sia quello. Tant'è che infatti ieri, negli ultimissimi minuti della partita, quando erano ancora sull'1-1 Udinese-Inter, vedevo sia i giocatori dell'Inter sia l'allenatore Inzaghi abbastanza nervosi, abbastanza vogliosi comunque di chiudere la partita, di vincere la partita, di ottenere 3 punti. Alla fine anche un pareggio gli sarebbe andato più che bene, figurati. E invece c'era questo desiderio assoluto di chiudere, di ottenere la vittoria. Per carità, buon per loro, perché significa che comunque non hai, sei ancora concentrato, non hai mollato nonostante il grandissimo vantaggio, però se devo pensare male, credo che l'obiettivo fosse appunto quello: vincere con l'Udinese, vincere la prossima per festeggiare poi lo scudetto contro di noi, dove gli basterebbe anche un pareggio. Ripeto, non ho fatto adesso, non ho la classifica sotto mano, ma a memoria, se non sbaglio così. Come dire, festeggiare la seconda stella proprio in faccia ai milanisti. Questo è il loro obiettivo, secondo me non dichiarato, ma comunque quasi dichiarato. Ripeto, con la prestazione di ieri mi ha dato proprio questa impressione. Comunque sì, battono l'Udinese 2-1, campionato che non ha assolutamente storia. Secondo me, oltre al fatto di voler vincere il campionato contro di noi, magari tentano anche di fare il record di punti, e se continuano così lo faranno, perché mi fa male dirlo, però questi sanno soltanto vincere. Buon per loro. Scudetto meritato, non c'è niente da dire. Nonostante abbia avuto parecchi aiuti, soprattutto in un periodo, nella parte centrale della stagione, l'Inter effettivamente è stata favorita in alcune circostanze, però c'è da dire che quando poi ottieni questi risultati qui, non puoi, tuo avversario, diciamo, o comunque noi avversari, non puoi neanche non puoi attaccarti sicuramente a errori arbitrali o a favoritismi pro Inter, perché comunque la superiorità è così netta, i risultati sono così convincenti, che la partita in cui l'Inter ha avuto un aiuto o più di uno c'è stata, ci sono state, nel Verona, Napoli, per citare alcuni esempi, però sono soltanto, ripeto, alcuni esempi rispetto alla quantità di vittorie che comunque la squadra di Inzaghi è riuscita ad inanellare. Quindi niente da dire, giusto che vincano lo scudetto, perché se lo sono meritato. Sono meritati. Adesso noi ci concentriamo sulla Roma. Fra 2 giorni ci sarà una sfida importantissima in Europa League, l'andata dei quarti di finale. Partita assolutamente da seguire. Vediamo un po' come andrà a finire, perché il nostro obiettivo adesso deve essere quello. Secondo me noi adesso abbiamo almeno 2 obiettivi: impedire che l'Inter festeggi lo scudetto appunto nel derby, e raggiungere almeno la semifinale di Europa League, perché fino alla semifinale noi abbiamo tutte le carte in regola per poter passare il turno. Nel momento in cui va in semifinale, probabilmente dovessimo appunto raggiungere la semifinale, affronteremmo il Bayer Leverkusen, che quest'anno sembra una squadra irresistibile, e lì, ripeto, inizia veramente, il livello si inizia ad alzare in maniera notevole. Però comunque in semifinale ci possiamo arrivare, e questo deve essere il nostro obiettivo. Per il momento abbiamo questi 2 obiettivi: non far festeggiare l'Inter e superare il turno di Europa League. Io vi aspetto numerosi, naturalmente sempre con il diavolo dentro.